Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Dobbiamo crescere in passione, evangelizzatrice. Io ho paura, confesso a voi, che la vostra opera rimanga molto organizzativa, perfettamente organizzativa, ma senza passione. E questo lo può fare anche una ONG. Voi non siete una ONG. La vostra unione senza passione non serve.
Cari amici, bentrovati tra le pagine, fogli, parole di oggi. Parole di un Papa. Sabato 4 giugno, Papa Francesco rivolge un discorso ai partecipanti all'Assemblea delle Pontificie Opere Missionarie. Senza passione, l'azione missionaria perde valore. Discorso appassionato. Parole infuocate. Allora, la nostra parola di oggi è proprio passione. Pagine, fogli, parole. Oggi dunque divaghiamo sulla parola passione, parola usata dal Santo Padre durante un discorso rivolto ai partecipanti all'Assemblea delle Pontificie Opere Missionarie. Se nulla di grande si fa senza passione, solo una fede bruciante, solo una dedizione animata da un sentito proposito possono garantire l'intesa tra gli esseri, e non solo. Ogni attività umana, lavorativa o spirituale, ogni creazione artistica richiede un esercizio di passione. È quanto vede Simone Weil nelle parole di San Giovanni. La creazione è già passione. L'agnello è stato sgozzato fin dalle origini. È una follia d'amore. Non solo la passione, anche la creazione rinuncia al sacrificio da parte di Dio. La passione ne è solamente la conclusione. Già come creatore, Dio si svuota della sua divinità, prende la forma di uno schiavo, si sottomette alla necessità, si abbassa. Il suo amore mantiene nell'esistenza degli esseri diversi da lui, diversi dal bene. Per amore li abbandona all'infelicità e al peccato. Senza un tale abbandono, essi non esisterebbero. La sua presenza li priverebbe dell'essere, come una fiamma brucia una farfalla. Fogli di vocabolario. Passione. Dal latino tardo passio passionis, derivato di passus, participio passato di pati, patire, soffrire. Apparente contraddizione delle parole, passività, attività. Aspetti simili li troviamo in paziente, persona che subisce passivamente avversità. Passivo, paziente, in opposizione ad agente. Passione come impulso verso ciò che ci seduce e al contempo passione come ciò che ci incatena e ci costringe all'immobilità. Anche nel linguaggio mistico, essere in contemplazione passiva, in un silenzioso amore. Ma anche nella radice dei vari Pema, Ponos, legati all'ebraico Pesach, la Pasqua è la festa del sacrificio. Da Paschen deriva Pathos, che ricorda il torto subito, un'afflizione, ma anche un'emozione e una violenta passione. Passione è porre tutto il fervore del vostro spirito in un unico contenuto.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love.
Conducimi alla tua bellezza con un violino infuocato. Conducimi oltre il panico finché non sarò al sicuro. Sollevami come un ramosciallo d'ulivo e sii la colomba che mi riporta a casa. Conducimi fin dove finisce l'amore. Erano alcuni versi di Dance Me to the End of Love, splendida canzone di Leonard Cohen.
And dance me to the end of love.
Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su passione. Ha pronunciato questa parola a Papa Francesco lo scorso 4 giugno, incontrando i partecipanti all'assemblea delle pontificie opere missionarie. Io ho paura, ha detto il Santo Padre, che la vostra opera rimanga molto organizzativa, ma senza passione. La passione verso l'altro, verso il prossimo, verso la sua sofferenza, ovvero la sua passione, che è per noi cristiani un segno distintivo. Una delle passioni di cui abbiamo testimonianza ogni giorno dalle cronache è quella dei tanti disperati che approdano sulle nostre spiagge, in fuga dai loro paesi in guerra o in cerca di migliori condizioni di vita e che replicano un dramma eterno per la storia dell'umanità. Di questo ho parlato con il professor Leopoldo Gamberale, professore emerito alla Sapienza di Roma di Lingua e Letteratura Antica, più volte direttore di dipartimento, socio ordinario dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, socio ordinario dell'Accademia dell'Arcadia, dal 2000 al 2012 vicepresidente del Centro Studi Ciceroniani.
Professore, lo straniero è una figura onnipresente nel mondo occidentale. Ricorre nell'epica e nella tragedia. Nell'antica Grecia, come venivano chiamati gli stranieri?
Dunque, venivano chiamati barbari, almeno in tempo storico, prima non necessariamente. E questo nome derivava semplicemente da una forma di preclusione linguistica che avevano i greci. Cioè, barbari erano coloro che non parlavano una lingua articolata, donde una forma onomatopeica, per l'appunto, quelli che dicevano ba ba invece che parlare normalmente come tutti gli altri. Diciamo che è un proto-razzismo in un certo senso questo, anche se gli stessi greci erano poi emigrati in Grecia nel corso del secondo millennio, avanti Cristo intendiamo.
E l'origine del termine hostis?
Allora, qui il vecchio Varrone, il più grande erudito latino del primo secolo avanti Cristo, sosteneva che hostis voleva dire colui che veniva da fuori e era differente da peregrinus. Peregrinus vuol dire quello che abitava peregre, cioè all'estero, insomma, unicamente perché aveva lo stesso diritto dei romani, ma naturalmente nel suo paese. Ci sarebbe stata una comunanza di radice, poi questo non è affatto detto che sia davvero così, fra hostis e equus, cioè ostire sarebbe stato uguale a equare, rendere uguali, perché per l'appunto il diritto romano per i romani e il diritto estero per gli stranieri sarebbe stato uguale. Naturalmente poi in epoca storica, ma già durante la Media Repubblica, hostis passa a indicare il nemico, mentre lo straniero è semplicemente peregrinus.
Senta, ma tra i personaggi della mitologia greco-romana, che sono molti fra l'altro, quale a suo avviso può essere considerato il simbolo del profugo, dello straniero?
Per noi che siamo a Roma io direi Enea, però questo nel mito greco ovviamente ha molti altri esempi.
Ulisse possiamo dire?
Ulisse no, perché Ulisse in certo senso deve sempre tornare a casa, quindi profugo sì ma straniero no, viene preso falsamente per straniero tutta la seconda parte dell'Odissea quando è arrivato ad Itaca e non viene riconosciuto. Uno dei tipici casi di straniera è Medea, però anche lì ci sono problemi molto seri.
Perché infatti il dubbio è stata fra l'altro anche un'interpretazione recente di Eva Cantarella e che in qualche modo il tragediografo Euripide avesse voluto affrontare con Medea proprio il tema degli esuli.
Sì, questo è proprio un'interpretazione moderna. Io personalmente sono abbastanza convinto dell'interpretazione, per quel che riguarda la tragedia di Euripide, di un altro studioso italiano, Vincenzo Di Benedetto, che sostiene che Medea è caratterizzata come qualunque altro greco e l'opposizione è un'opposizione piuttosto maschio-femmina che non straniera greca. Però non so se lei sa che Medea nel XX secolo ha avuto, fra poesie, teatro, romanzi, eccetera, un numero di riprese enorme, ne sono state calcolate intorno alle 200 nel XX secolo. Uno delle più importanti è un recente romanzo di una, relativamente recente romanzo, di una scrittrice tedesca, Christa Wolf, la quale, 1996, quindi già a Germania riunita, la quale ha sostenuto che esisterebbero prove pre-euripidee, testimonianze mitiche, che Medea sarebbe stata in realtà trattata da straniera e quindi si sarebbe creato contro di lei tutta una storia, compresa la storia dell'uccisione dei figli, perché in realtà la nuova sposa di Giasone, cioè Glauce, si sarebbe suicidata e sarebbe stata accusata lei. I figli sarebbero stati uccisi dagli abitanti di Corinto e sarebbe stata accusata lei. Insomma, una forma di razzismo. Quanto questo sia vero è difficile dire, probabilmente non è vero, ci sono anche tradizioni molto differenti relativamente a Medea, che vedono invece che lei i figli li ha salvati, c'è un culto dei figli testimoniato in zone non lontane da Corinto e così via. Insomma, il mito è particolarmente complesso.
Si presta a molte interpretazioni.
Sì, sì.
Senta, professore, ma è improprio paragonare questi flussi migratori a quelli del passato, alle invasioni del passato?
Dunque, se parliamo di un termine numerico, forse no. Ho letto recentemente, adesso non saprei dire dove, che il flusso migratorio degli ultimi anni si calcola numericamente in qualcosa come 60 milioni di persone, quindi è assolutamente enorme. Però una delle differenze, a me sembra, quella che è un flusso che viene per gruppi che non sono in sé particolarmente numerosi. Quando noi diciamo 1.000-2.000 profughi, intanto vengono da posti diversi, con motivi diversi, e non sono organizzati. Questa è la differenza. Con flussi migratori come quelli antichi, tanto per fare degli esempi, ovviamente si semplifica in questi casi, ma come quelli che portavano alla colonizzazione, ed è quella di cui siamo in qualche modo tutti figli, le colonizzazioni greche, le colonizzazioni dei popoli celtici e via discorrendo, e quelle che invece erano i grandi spostamenti di popoli per la pressione di altre popolazioni dietro di loro. No? Sembra che addirittura gli indoeuropei siano arrivati in quel modo.
Quindi oggi è un fenomeno anche molto più parcellizzato rispetto all'epoca.
Anche se non ci sembra, ma probabilmente sì.
Anch'io ho letto gli ultimi dati e dicono che insomma è un numero significativo ma non eccezionale, constatando che gli europei sembrerebbe che sono più di 500 milioni. Crede che oggi le leggi per regolamentare questo fenomeno siano ne necessarie e efficaci?
Necessarie sì, efficaci no. Intanto perché questo fenomeno sta alimentando diffidenze, campanilismi, incapacità di trovare procedimenti non solo di integrazione, ma anche di integrazione europea. Voglio dire, rischia di essere uno degli aspetti importanti della disgregazione di quel minimo di unità europea che avevamo faticosamente cominciato a fare
conquistato.
negli ultimi 50 anni.
Siamo figli tutti quanti della nuova epoca, quindi di internet, che in qualche modo ha ridotto anche la distanza tra gli uomini, favorendo la circolazione delle notizie. Pensa che quindi questo oggi possa comportare un vero scambio tra le culture?
Temo non molto. Uno scambio superficiale probabilmente sì, ma uno scambio sostanziale, quello ancora io credo che si verifichi con il contatto diretto e personale. Voglio dire che spesso internet, anche attraverso, non solo internet, ma diciamo tutti i social network, rischino di favorire in realtà un contatto virtuale piuttosto che un contatto reale. E quanto a essere tutti figli di internet, io mi permetterei di dire che in più lontana origine siamo davvero tutti figli di emigrazioni, perché in Italia, l'Italia meridionale greca, una parte consistente dell'Italia centrale è etrusca, ma gli etruschi sarebbero a loro volta derivati dai greci. Una parte dell'Italia del nord è celtica, non come dice la Lega, ma lo è. In Sicilia poi ci si sono sovrapposti anche i normanni, gli arabi e così via. Quindi siamo davvero tutti figli di emigrazioni.
Faccio riferimento adesso, faccio appello alla sua professione. Lei è professore, quindi chi meglio di lei può dirci quanta importanza ha oggi l'educazione scolastica nel processo di difficile integrazione dello straniero?
Secondo me ha un'importanza enorme in tutti i gradi scolastici, a partire addirittura dalle forme, diciamo, antecedenti la scuola primaria, quindi scuola materna, asilo e così via. Perché è il momento, il periodo in cui questo è più facile. Poi diventa. Io ho una nipotina di 5 anni e vedo che lì problemi di integrazione assolutamente non ce ne sono. Poi cominciano a sorgere.
Perché cominciano a sorgere anche maggiori differenze con l'età
Infatti,
adulta.
sì, infatti. E per esempio ci sono le differenze linguistiche che si sentono particolarmente negli immigrati adolescenti o un pochino più grandi e si sentono tra l'altro perché nella nostra scuola l'educazione linguistica è particolarmente inefficace, no? è una seconda lingua, non la sappiamo, spesso la sanno meglio gli immigrati di noi, ma insomma, queste sono altre caratteristiche. E poi nella scuola superiore e nell'università veramente è particolarmente importante favorire questi fenomeni di integrazione anche attraverso pratiche educative.
Quindi poi un problema di lingua ci porta necessariamente a un'incomprensione di fondo. Se lei si trovasse nella medesima condizione, sarebbe una persona molto gelosa di perdere i propri usi e costumi, oppure sarebbe ben lieto di integrarsi e quindi anche di accogliere costumi che sono molto differenti dai propri?
Allora, per la mia educazione, per la mia professione, io sono particolarmente sensibile alla conservazione di tradizioni culturali. Però devo dire che sono anche molto curioso. E motivo per cui credo che l'aspetto più difficile, che è quello di integrare mantenendo sia la propria sia la cultura dell'altro, sia la strada che dovremmo cercare con tutte le difficoltà di percorrere. Poi, se mi ci trovassi, francamente non so dire come sarei capace di reagire. So solo che quando è capitato, per esempio, che avessi studenti o studentesse che molto difficilmente potevano fare la mia materia, ma era loro richiesto dalle norme burocratiche di farla, quindi per esempio studentesse iraniane, per dire, ho cercato in tutti i modi di fare in modo che il latino non lo facessero, perché mi sembrava assurdo che dovessero, ecco, portare da quel punto di vista un'integrazione che non aveva ragione di esistere, non apparteneva a loro. Sì.
Senta, oggi abbiamo iniziato la nostra intervista, abbiamo divagato sulla parola passione, e a questo punto mi sorge spontanea anche una domanda: con quanta passione è necessaria per esercitare un lavoro come il suo, che io ho sempre concepito anche come una vera e propria vocazione?
Dunque, io credo che quello dell'insegnante sia, e anche quello dello studioso, sia tutto sommato in primo luogo un mestiere. Perché dico questo? Perché il mestiere va fatto con professionalità. La passione aiuta moltissimo, certo. Aiuta perché fa superare momenti complicati, i momenti per l'appunto della burocrazia e tutto il resto. E perché poi è quello che alla fine della carriera resta, se uno l'ha fatta con passione, per l'appunto, no? Se l'ha fatta soltanto come mestiere, poi alla fine non resta niente. Però in primo luogo quello che conta in qualunque cosa si faccia è l'atteggiamento di professionalità. Le faccio un esempio forse apparentemente strano, ma secondo me invece vero. Anche negli hobbies che uno ha, deve cercare di avvicinare l'atteggiamento professionale. La passione aiuta moltissimo, però per fare bene le cose bisogna impostarle non sul piano del dilettante appassionato, ma sul piano dell'appassionato che cerca di raggiungere livelli professionali.
Grazie al professor Leopoldo Gamberale, che ci ha riferito dell'eterna passione dell'umanità migrante. Un dramma non solo di oggi, ma che ha radici antichissime, come abbiamo sentito. Oggi abbiamo divagato sulla parola passione, in senso positivo come entusiasmo per l'attività missionaria, secondo il promemoria di Papa Francesco, in senso negativo come sofferenza e patimento, memoria della passione di Cristo. Ma oggi voglio lasciarvi, cari amici, con il riferimento a un'altra passione, quella artistica, che a volte può generare a sua volta altre passioni, profonde sofferenze. Dall'epistolario di Vincent van Gogh: voglio fare dei disegni che vadano al cuore della gente, sia nella figura che nel paesaggio vorrei esprimere non una malinconia sentimentale, ma il dolore vero. Pagine, Fogli, Parole andrà in onda martedì prossimo. A risentirci presto.